In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il Vangelo secondo Giovanni oggi ci riporta nella città santa di Gerusalemme. In realtà, le due domeniche che abbiamo vissuto ci hanno dato la possibilità di frequentare la città santa in due momenti importanti della vita del Salvatore. In primo luogo, il dialogo notturno di Gesù con Nicodemo ci ha portato proprio a Gerusalemme, dove quest'uomo assetato di Dio ha bisogno di conoscere la verità, di approfondire la Scrittura, di ricevere da Cristo Signore quella luce e quella forza che soltanto Lui, Figlio unigenito del Padre, può donare ad ogni uomo. Sempre a Gerusalemme la liturgia ci ha portato la domenica ancor prima, quando abbiamo contemplato Gesù pieno di zelo, che è del capitolo secondo del Vangelo secondo Giovanni, purificava il Tempio e donava a tutti quanti noi la certezza che soltanto Gesù Cristo può mettere a posto la nostra vita, può mettere in ordine il nostro cuore, può offrire alla nostra esistenza orientamenti di gioia e di vita. Per la terza domenica ci troviamo a Gerusalemme, ma lo scenario è totalmente diverso. È il capitolo dodicesimo del Vangelo secondo Giovanni. Gesù è prossimo al mistero della sua Pasqua, è entrato trionfalmente nella città santa, ancora continua a disputare con coloro che decideranno della sua vita e lo metteranno a morte, ma Gesù, consapevole di essere venuto dal Padre per vivere nell'obbedienza e nell'abbandono alla sua volontà, gioca il tutto per tutto. Questo è il primo insegnamento, carissimi fratelli e sorelle, che ci viene dalla pagina odierna del Vangelo. Noi ci fermiamo sempre, non riusciamo ad andare nelle situazioni più svariate della vita fino in fondo, fino al compimento. Gesù no. Lo stesso evangelista Giovanni lo dirà all'inizio del tredicesimo capitolo: Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Arrivare fino alla fine, questo è quello che fa Gesù. Alla fine del suo amore, della sua misericordia, della sua capacità di perdonarci. Noi invece ci fermiamo sempre a delle tappe intermedie, non riusciamo a giungere al compimento dell'amore, a realizzare le nostre promesse, a far sì che quello che diciamo possa trovare nella nostra vita compimento e verifica di gioia. Gesù nella città santa vede venire delle persone. Giovanni dice che c'erano alcuni venuti per la festa di Pasqua ed erano dei greci. La festa di Pasqua radunava nella città di Gerusalemme un numero considerevole di persone che lì trascorrevano i giorni della Pasqua. Ricorderete quando Gesù, dodicenne, resta nel Tempio di Gerusalemme, l'Evangelista Luca scrive: «I suoi genitori ogni anno andavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua». Ciò significa che sia la Santa Famiglia, ma tutti i pii israeliti celebravano i giorni della festa proprio nella città di Gerusalemme per la celebrazione pasquale che ricordava il passaggio del Mar Rosso e la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Questi greci non appartengono al popolo di Israele, non conoscono la circoncisione, potremmo dire sono dei simpatizzanti, stanno ricercando la verità, stanno affacciandosi alla legge dell'Antico Testamento per riuscire a vedere nella parola data ai padri, nella promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, il senso di una vita vissuta nella gioia. Questi greci avranno certamente sentito parlare di Gesù, vanno da Filippo, Filippo va da Andrea e questa voce, questo desiderio lo portano a Gesù. Vogliamo vedere Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, noi da soli non riusciamo ad arrivare a Dio. Abbiamo bisogno di fratelli, di persone che ci aiutano in questo cammino. Dalla parte sua, Filippo sa bene che da solo non può andare da nessuna parte. Allora si fida di Andrea, insieme vanno da Gesù. Questo è la Chiesa, questo è il mistero che noi viviamo nelle nostre celebrazioni. Una comunità che insieme cerca il Signore, che cammina nella sua volontà. No, ma io parlo con il Signore da solo, io mi relaziono nella mia vita spirituale senza l'aiuto di sacerdoti o di altri. Nulla di più sbagliato. Il Signore ha voluto la Chiesa e vuole che noi, nella comunità dei credenti, veniamo rigenerati nella grazia dello Spirito Santo e ci facciamo guidare. C'è bisogno di umiltà nel cammino della fede. C'è bisogno di perseveranza nel cammino della vita. Nessuno può dire: posso fare da solo. Ora, carissimi fratelli e sorelle, soprattutto a voi, carissimi giovani, qual è il desiderio che ci portiamo nel cuore? Io voglio vedere veramente Gesù, voglio approfondire il mistero della mia fede, voglio contemplare il suo sguardo. In realtà, se scorgiamo la scrittura, ci rendiamo conto che questo desiderio dei greci è presente in gran parte dell'Antico Testamento, in tutta la scrittura. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, ci fa pregare il salmista. E anche Mosè, tra le difficoltà del suo condurre il popolo verso la terra della promessa e della libertà, sente il desiderio struggente di poter contemplare il volto del Signore. Mostrami la tua gloria, mostrami il tuo volto. Quali sono i desideri che ci portiamo nel cuore? Dio è veramente l'unica cosa necessaria? Oppure, al pari di Marta, anche noi ci perdiamo in mille cose, quando invece una sola è la cosa necessaria, dal momento che la grazia del Signore vale più della vita? Dobbiamo, carissimi fratelli e sorelle, focalizzare la nostra attenzione nella contemplazione del volto del Salvatore. Da Lui attingiamo la grazia, la vita, perché chi si allontana da Lui perisce. Il nostro bene è stare vicino a Dio. Per questo il salmista può dire: una cosa ho chiesto al Signore, una cosa io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e abitare nel suo santuario. È importante, carissimi fratelli e sorelle, far venire fuori i desideri che ci portiamo nel cuore. È importante giorno dopo giorno scambiarci anche il desiderio di Dio e lasciarci aiutare da coloro che sono più avanti nel cammino della vita e che per esperienza con il Salvatore possono donarci delle diritte. Dalla parte loro, Filippo e Andrea non vivono di presunzione, ma nell'umiltà si rivolgono al Signore perché possa ascoltare la preghiera di quelle persone. Essere tramite, essere testimoni. Filippo e Andrea possono portare da Gesù questi greci perché loro conoscono Gesù, vivono con Gesù. Tante volte noi parliamo di Cristo, ma non lo conosciamo.
parliamo e spieghiamo il suo Vangelo, ma non lo interiorizziamo, ci diciamo cristiani, ma la nostra vita non risplende della potenza del Signore crocifisso e risorto. È strano quello che Gesù dice a Filippo, Andrea e indirettamente anche a quei greci. Ci saremmo aspettati, eccomi qui davanti alla richiesta di quelle persone, vogliamo vedere Gesù. Avremmo noi certamente risposto, quello è Gesù, andate da Lui, vi ci porto io. Invece no, Gesù non ha bisogno di presentarsi, ma fa ai Suoi discepoli e a coloro che lo cercano il discorso che per noi è quello più difficile nel cammino della vita e della fede. Parla della croce. Domenica scorsa abbiamo visto che Nicodemo era andato da Gesù di notte e Gesù che cosa gli dice? Gli presenta il mistero della croce, l'amore crocifisso. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Carissimi fratelli e sorelle, il segno che noi stiamo incontrando veramente Gesù Cristo è il mistero della croce. Quando la voce del cuore, le voci interiori ci portano lontano da Dio, ci fanno credere le cose più assurde. Quando invece la voce del cuore viene da Dio, ci dà la forza di affrontare le difficoltà della vita e infonde in noi la sicura speranza che possiamo attraversare le difficoltà sapendo di essere sorretti dalla grazia dello Spirito Santo. Per questo Gesù dice, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sarà glorificato. E poi presenta un esempio tratto dalla nostra vita. Il chicco di grano caduto in terra muore e produce frutto. Questa è la dinamica dell'amore, questa è la dinamica della vita. Dalla morte viene la vita, dalla mortificazione viene il servizio, dalla morte del proprio orgoglio e del proprio egoismo sorge l'altruismo e la capacità di dare la propria vita agli altri. Un segno concreto di questa dinamica sarà dopo alcuni giorni la morte di Cristo in croce. Ma quale fatica per noi, carissimi fratelli e sorelle, dare la vita per le persone che ci sono accanto. Il demonio dentro di noi dice sempre la stessa cosa, ma chi te lo fa fare? Pensa a te, metti da parte gli interessi degli altri, porta avanti quelli che sono i tuoi sogni, asseconda i tuoi desideri, vai per la tua strada. Tutte queste voci vengono dal demonio e impediscono al piano, al progetto di Dio di realizzarsi in noi con la docilità dovuta allo Spirito Santo, perché la volontà di Dio si fa sempre con la forza, con la potenza che viene da Lui. Gesù sta parlando, sta abituando i discepoli a vivere il linguaggio dell'amore che diventa dono. San Francesco farà la stessa cosa con i suoi primi compagni. San Bonaventura lo scrive nelle sue biografie. Quando i frati non avevano ancora dei libri, scrive Bonaventura, il Padre Santo sfogliava e risfogliava il libro della croce di Cristo e chiedeva a quei suoi confratelli di farne continua meditazione con l'uomo interiore. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi, carissimi. Dobbiamo meditare il mistero della croce e dobbiamo comprendere che più entriamo nell'amore che diventa servizio, più raggiungiamo la realizzazione dei nostri desideri e la nostra umanità fiorisce secondo la volontà del Signore. Quando noi parliamo di croce, solitamente crediamo che la croce fondamentalmente per Gesù è stato un gioco da ragazzi. Vabbè, ma lui era figlio di Dio. Quando parliamo della Madonna, vabbè, ma la Madonna era la Madonna. San Giuseppe, va bene. No, no, carissimi fratelli e sorelle, non è così, non è proprio così. Perché Gesù è il figlio unigenito del Padre. Ma Gesù è vero uomo, come tutti quanti noi, eccetto il peccato naturalmente, perché il peccato non fa parte della nostra umanità. Gesù sente dolore, sulla croce lui muore veramente, sente il tradimento, sente la solitudine, sente l'angoscia. E proprio a questo punto Giovanni ci lascia quello che viene solitamente definito il Getsemani del quarto Vangelo, questo Gesù che sembra parlare con se stesso, lo abbiamo ascoltato. In tal modo l'Evangelista alza il velo del mistero della vita interiore di Gesù. Adesso l'anima mia è turbata. Il Vespro sta a dire proprio uno scuotimento interiore, lo stesso che Gesù vive dinanzi alla morte del suo amico Lazzaro. È scosso. Non soltanto noi siamo scossi nei momenti di difficoltà e di dolore, non soltanto ci sentiamo venir meno quando veniamo traditi, quando qualcuno ci fa del male, quando ci sentiamo oppressi dalle difficoltà della vita. Anche Gesù ha vissuto questo, anche Gesù nel Getsemani ha sudato sangue. Ma qual è il passo che Gesù fa? Chiede come noi: Padre, se possibile passi da me questo calice. Giovanni dice: ma che dirò, Padre, salvami da quest'ora? Gesù parla con il suo cuore, vede ciò che è bene chiedere, quanto è necessario domandare, ma la sua preghiera fiorisce in una consapevolezza di abbandono e di consegna. Padre, glorifica il tuo nome. E c'è questa voce dal cielo che richiama il battesimo, richiama la trasfigurazione: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. È piena di speranza per noi, carissimi, questa pagina del Vangelo. Noi possiamo cadere, noi possiamo peccare. L'autore della lettera agli Ebrei dice: noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E San Giovanni lo afferma chiaramente: Gesù Cristo giusto, egli è vittima di espiazione non soltanto per i nostri peccati, ma per quelli di tutto il mondo. Ecco perché durante queste ultime settimane di Quaresima dobbiamo guardare verso Gesù e dobbiamo vedere che la nostra carne è la stessa sua carne, i nostri turbamenti sono i suoi, le sue angosce sono le stesse che viviamo anche noi. Ma dobbiamo al tempo stesso domandare questa consegna, questo abbandono. Gesù entra nel Getsemani pieno di angoscia e viene fuori da quell'orto risoluto nel dono e riempito dalla certezza che Dio non lo abbandonerà mai. L'autore della lettera agli Ebrei, nella seconda lettura che è stata proclamata, ci dice una cosa che per noi è stranissima. Non so se ve ne siete accorti. L'autore dice che nei giorni della sua vita terrena Gesù offrì preghiere e suppliche, le facciamo anche noi, con forti grida e lacrime, più o meno, a colui che poteva liberarlo dalla morte, cioè il Padre. E poi c'è questa frase che è veramente per noi di scandalo, di vergogna: fu esaudito per il suo pieno abbandono. Boh. Penso che anche voi vi rendete conto che Gesù stava sulla croce ed è rimasto sulla croce. Perché l'autore della lettera agli Ebrei dice fu esaudito se lui non è stato liberato dalla croce? Che cosa significa che per il suo pieno abbandono il Padre gli ha rivolto il suo sguardo di pace? Carissimi fratelli e sorelle, Dio ci vuole adulti, ci vuole maturi. Un genitore non è quello che ti toglie la difficoltà, ma quello che ti aiuta ad affrontarla. Ed è questo il grande problema dell'educazione delle nuove generazioni, tanto nelle famiglie quanto nella Chiesa. Le croci non le possiamo togliere, le difficoltà dobbiamo insieme affrontarle con la grazia di Cristo. E allora Gesù non viene liberato dalla croce, ma viene liberato dall'angoscia, dalla solitudine, dalla insignificanza del suo gesto. Viene liberato dalla paura e dal timore di essere un fallito. Questo è quello che dobbiamo chiedere anche noi, che il Signore ci faccia sentire la sua presenza e ci doni sempre la grazia di attraversare il buio della nostra vita sorretti dalla sua mano, a cui nulla è impossibile. La pagina del Vangelo si chiude con un verbo significativo per tutti quanti noi. Gesù dice: quando sarò innalzato da terra, cioè quando sarò crocifisso, attirerò tutti a me. Lasciamoci attirare dal cuore sacratissimo di Gesù, perché chi si allontana da Lui non ha vita. Chi si allontana da Cristo non trova la gioia. Il mondo ci inganna, il demonio ci seduce, il nostro egoismo ci illude. Chiediamo al Signore di essere sempre attratti da Lui, perché si realizzi la profezia di Geremia, perché possiamo vivere in alleanza con Dio, quell'alleanza che Cristo stipula con il sacrificio della sua croce, ripresentato sacramentalmente nell'Eucaristia, per la nuova ed eterna alleanza. Maria accompagni il nostro cammino, asciughi le nostre lacrime, ci risollevi nei momenti di difficoltà e infonda nel nostro cuore la speranza che il sacrificio della nostra vita non è mai un fallimento, perché per la gioia e per la realizzazione della vita dei nostri fratelli. Amen.